Una notte terribile. Tremal Naik, al ruggito di guerra del felino, si era subito svegliato, facendo un brusco movimento, come se cercasse il suo fedele coltellaccio. Il moribondo s'era rianimato come il soldato che sente lo squillo di tromba che dà il segnale della battaglia. «Kammamuri!» riuscì appena a dire, con un terribile sforzo. «Non muoverti, padrone!» disse il maharatto, che fissava negli occhi la belva, sempre raccolta su se stessa. «La tigre! La tigre!» ripeté il ferito. «Ci penso io. Torna a sdraiarti e non ti preoccupare per la mia vita». Il maharatto aveva impugnata una pistola e aveva diretto la canna sulla tigre, ma non osava sparare, temendo in primo luogo di non ucciderla sul colpo e con lo sparo di attirare l'attenzione dei nemici. La tigre, lo si vedeva, esitava ad assalire, tenuta in rispetto dalla canna lucente della pistola, conoscendone indubbiamente gli effetti mortali. Si batté 3 o 4 volte i fianchi con la coda, come i gatti allorché sono in collera, e mise un secondo miagolio molto più forte del primo. Poi cominciò a indietreggiare, sollevando la terra coi suoi potenti artigli, senza staccare gli occhi dal maharatto che sosteneva imperterrito quello sguardo. «Kammamuri, la tigre!» tornò a balbettare Tremal Naik, sforzandosi di sollevarsi sulle braccia. «Se ne va, padrone! Non osa attaccare il cacciatore di serpenti e il suo maharatto. Sta zitto e andrà tutto bene!» Ad un tratto la tigre scattò in piedi, drizzò gli orecchi come cercasse di raccogliere qualche rumore e mise un terzo, ma più basso, miagolio. Fece un rapido voltafaccia e scomparve nella giungla, lasciandosi dietro il ben noto odore di selvatico. Pure Kammamuri si era alzato, in preda a una forte inquietudine. «Chi può avere spaventata la tigre?» si domandò con ansietà. «Qualcuno sicuramente si avvicina». Si slanciò verso gli alberi ed esaminò la giungla che era distante un centinaio di passi, ma non vide nessuno. S'affrettò a ritornare vicino a Tremal Naik, che era ricaduto sul letto di foglie. «La tigre?» chiese il ferito, con voce fioca. «È scomparsa, padrone!» rispose il maharatto, dissimulando la sua inquietudine. «Ha avuto paura della mia pistola. Dormi e non pensare ad altro». Il ferito mandò un gemito sordo. «Ada!» balbettò. «Cosa vuoi, padrone? Ah, come era bella! Bella! Cosa vuoi dire? Chi era bella?» «Maledetti, l'hanno rapita!» «Ma!» digrignò i denti con rabbia e cacciò le unghie in terra. «Ada! Ada!» ripeté. «Delira!» pensò il maharatto. «Sì, l'hanno rapita», continuò il ferito. «Ma la ritroverò! Sì, la ritroverò!» «Non parlare, padrone, che corriamo un grave pericolo!» «Pericolo?» balbettò Tremal Naik senza comprenderlo. «Chi parla di pericolo? Tornerò qui! Sì, tornerò, maledetti! Con la mia dharma! E vi farò divorar tutti!» Agitò le braccia con impeto furioso, roteò gli occhi, li chiuse e rimase immobile, come fosse morto. «Dorme», disse Kammamuri, «tanto meglio. Almeno il suo gridare non tradirà la nostra presenza. Ed ora stiamo in guardia, che la tigre forse ci spia». Si sedette incrociando le gambe alla maniera dei turchi. Si mise la carabina sulle ginocchia. Si cacciò in bocca una pallottola di betel per combattere il sonno che lo assaliva e attese pazientemente l'alba, con gli occhi bene aperti e gli orecchi ben tesi. Passarono una, due, tre ore senza che nulla accadesse. Nessun miagolio di tigre, nessun sibilo di serpente, nessun urlo di sciacallo rompeva il silenzio che regnava nella giungla misteriosa. Solo di quando in quando un soffio d'aria carico di pestifere esalazioni passava sulle canne e le curvava con dolce mormorio. Dovevano essere passate le tre, quando una specie di fischio, potente, bizzarro, ruppe il silenzio. Era una specie di... assai acuto. Il maharatto, sorpreso e un po' atterrito, s'alzò e tese gli orecchi trattenendo il respiro. Quel misterioso si ripeté e molto vicino. «Questa non è la tigre», mormorò Kammamuri. «Quale pericolo ci minaccia ancora?» Armò la carabina, strisciò senza far rumore verso gli alberi e guardò. A 30 passi da lui si muoveva un grosso animale, lungo non meno di 12 piedi, di forme pesanti, massicce. Aveva la pelle irta di protuberanze, la testa grossa e un po' triangolare, gli orecchi grandi e sulla massa ossea delle narici un corno aguzzo e molto lungo. Kammamuri riconobbe subito con che razza di nemico aveva a che fare e si sentì il cuore rimpicciolire per lo spavento. «Un rinoceronte!» esclamò con un filo di voce. «Siamo perduti!» Non alzò nemmeno la carabina, ben sapendo che la palla si sarebbe schiacciata contro quella pelle grossissima, che è più resistente d'una corazza d'acciaio. Poteva bensì colpire il mostro in un occhio, il solo punto vulnerabile, ma la paura di mancare al colpo e di venire sventrato dal terribile corno o schiacciato sotto le mostruose zampe gli suggerì l'idea di starsene zitto, sperando di non venire scoperto. Il rinoceronte pareva in preda a una viva irritazione. Ciò che succede spesso a questo animale intrattabile, rozzo, brutale e povero di intelligenza. Si slanciava, come fosse diventato d'un tratto pazzo, con un'agilità veramente sorprendente per un essere della sua struttura, e si divertiva a spezzare, a frantumare, a disperdere i bambù, facendo delle grandi brecce nella giungla. Di quando in quando s'arrestava, respirando fragorosamente. Si avvoltolava per terra come un cinghiale, agitando pazzamente le tozze gambe e sprofondando fra le erbe il suo corno, per poi risollevarsi e ricominciare da capo i suoi assalti contro i bambù. Kammamuri non respirava nemmeno, per non attirare l'attenzione del bruto. Sudava come riposasse sul coperchio di una caldaia in ebollizione e stringeva con mano convulsa la carabina, divenuta inutile quanto un bastone di ferro. Aveva paura che l'animale se la prendesse con gli alberi e si avvicinasse allo stagno, scoprendo così Tremal Naik. Stette lì qualche tempo, poi riguadagnò il giaciglio del padrone. Sua prima cura fu quella di strappare quanta erba poté e nascondere totalmente il ferito. Poi se la svignò accanto a un banian abbastanza grosso, portando le armi con sé. «Non posso fare di più», disse. «Ad ogni modo accoglierò il bruto con una scarica generale delle mie armi». Il rinoceronte continuava a saltellare presso la giungla. Si udiva il terreno tremare sotto il suo peso, i bambù spezzarsi crepitando, e la sua formidabile respirazione. Paragonabile al suono d'una rauca tromba. D'improvviso Kammamuri. Udì il miagolio della tigre. Si slanciò rapidamente verso lo stagno, guardandosi d'intorno con spavento. Sull'albero che aveva allora abbandonato, scorse la tigre aggrappata a uno dei rami. I suoi occhi scintillavano come quelli di un gatto e i suoi artigli strappavano la corteccia della pianta. Puntò rapidamente il fucile verso la fiera, la quale, spaventata, si slanciò giù per guadagnare la giungla, ma si trovò dinanzi al rinoceronte. I due formidabili animali si guardarono reciprocamente per qualche istante. La tigre, che forse sapeva di nulla avere da guadagnare in una lotta col brutale colosso, cercò di fuggire, ma non ne ebbe il tempo. Il rinoceronte aveva fatto udire il suo grido. Abbastò la testaccia, mostrando il suo corno aguzzo, e si slanciò furiosamente sulla belva, dimenando rabbiosamente la sua corta coda. L'urto fu terribile. La tigre aveva fatto un salto immenso, cadendo sulla groppa del colosso, il quale, fatti 30 o 40 passi, si gettò a terra, costringendola a lasciarlo. «Bravo rinoceronte!» mormorò Kammamuri. I due nemici s'erano entrambi risollevati, con rapidità fulminea, precipitandosi l'uno sull'altro. Il secondo assalto non fu fortunato per la tigre. Il corno del rinoceronte le fracassò il petto, lanciandola poi in aria per più di 40 metri. Ricadde. Cercò di risollevarsi mugolando di dolore e di rabbia e tornò a volare ancor più in alto, perdendo torrenti di sangue. Il rinoceronte non attese nemmeno che ricadesse. Con un terzo colpo della sua terribile arma la sventrò. Poi, rivoltandola contro terra, la schiacciò coi suoi larghi piedi, riducendola in un ammasso di carni sanguinolente e di ossa infrante. Tutto ciò era successo in pochi secondi. Il colosso, soddisfatto, emise 2 o 3 volte il suo fischio sordo, quindi rientrò nella giungla a devastare i bambù, senza però allontanarsi dallo stagno. La sua ritirata giungeva a buon punto, perché Tremal Naik, in preda al delirio e a una violentissima febbre, s'era risvegliato, chiamando Kammamuri. Ciò rendeva la situazione dei due indiani estremamente pericolosa, perché l'intrattabile animale poteva udire le loro voci e comparire improvvisamente fra gli alberi. Il maharatto sapeva benissimo che non vi era da illudersi sulle probabilità di salvare la vita, nemmeno con la fuga, perché tutte le specie di rinoceronti superano nella corsa l'uomo più agile. S'affrettò a raggiungere il padrone e a liberarlo dalle erbe che lo coprivano. «Silenzio!» disse, mettendogli un dito sulle labbra. «Se ci sente, siamo perduti!» Ma Tremal Naik, in preda al delirio, agitava pazzamente le braccia e dalle labbra gli uscivano parole insensate. «Ada! Ada!» gridava, sbarrando spaventosamente gli occhi. «Dove sei, vergine della pagoda? Ah, mi ricordo! Sì, mezzanotte, mezzanotte! E loro sono venuti tutti armati, molti contro uno. Ma non ho paura, no! Io non tremo, sai, Ada! Sono il cacciatore di serpenti, forte, molto forte! L'ho visto, sai, quell'uomo, quello che ti ha condannata. Era brutto, molto brutto, e voleva strangolarmi. Perché quegli uomini hanno dei lacci? Perché hanno anche loro il serpente sul petto? Quanti serpenti, quante teste di donna! Ma non mi fanno paura. Che io avere paura di loro? Io, Tremal Naik! Ha ha!» Tremal Naik diede in uno scroscio di risa che fece fremere il maharatto fino in fondo all'anima. «Ma padrone, sta zitto!» supplicò Kammamuri, che udiva il maledetto animale saltare furiosamente sul limite della giungla. Il delirante lo guardò con occhi semichiusi e proseguì a voce più alta. «Era notte, notte molto buia. Io scendevo dall'alto e sotto di me vagava la visione. L'ho udito il profumo cadere sulle pietre. Perché, crudele, adorare quella divinità? Non mi ami tu dunque? Tu sorridi, ma io fremo. Tu sai quanto ti ama il cacciatore di serpenti. Avrai forse un rivale, guai a lui. Guarda che si avvicinano i maledetti, ridono, sghignazzano e mi minacciano. Via, via di qui, assassini, via, via! Hanno ancora i lacci, li gettano. Aspettate che io vengo. La vendicherò, assassini, eccomi! Kammamuri, Kammamuri, mi strangolano!» Il delirante si alzò a sedere con gli occhi stralunati e la schiuma alle labbra, e tenendo il pugno chiuso verso il maharatto gridò: «Sei tu che vuoi strangolarmi? Kammamuri, dammi le pistole che lo accoppi!» «Padrone, padrone!» balbettò il maharatto. «Ah, tu! Non sai chi sono! Kammamuri, mi strangolano! Aiuto! Aiuto!» Il maharatto gli soffocò le grida, mettendogli rapidamente una mano sulla bocca e rovesciandolo a terra. Il ferito si dibatteva furiosamente, ruggendo come una fiera. «Aiuto!» tornò a urlare. Dalla parte degli alberi si udì un potente grugnito. Il maharatto, tremante di spavento, vide il muso triangolare del rinoceronte far capolino fra le fronde. Si tenne per perduto. «Grande Siva!» esclamò, raccogliendo in fretta la carabina. Il rinoceronte guardò il gruppo coi suoi occhietti piccoli e brillanti, ma più con sorpresa che con collera. Non vi era un istante da perdere. Quella sorpresa non doveva durare molto per quel brutale colosso che tanto facilmente si irrita. Il maharatto, reso coraggioso dall'imminenza del pericolo, puntò freddamente la carabina, mirò uno degli occhi e lasciò partire la scarica. Ma la palla, mal diretta, si schiacciò sulla fronte del rinoceronte, il quale tese orizzontalmente il corno, preparandosi ad assalire. La perdita dei due indiani era ormai quasi certa. Ancora pochi minuti e avrebbero subita la medesima sorte della tigre. Fortunatamente Kammamuri non aveva perduto il suo sangue freddo. Visto l'animale ancora in piedi, lasciò cadere l'arma diventata inutile, si precipitò sopra Tremal Naik, lo sollevò fra le sue braccia, corse allo stagno e saltò dentro, sprofondando fino alle spalle. Il rinoceronte allora caricò con furia irresistibile. In quattro salti varcò la distanza e piombò pesantemente nell'acqua. Sollevando uno sprazzo di fango e di spuma. Kammamuri, atterrito, cercò di fuggire, ma non poté. Le sue gambe si erano affondate in una sabbia tenacissima e in modo tale che ogni sforzo riusciva inutile. Il poveretto, mezzo asfissiato, tremante, pallido, gettò un urlo straziante. «Aiuto! Sono morto!» Udendo dietro di sé sordi fischi, si volse e vide il rinoceronte dibattersi furiosamente e avventare a destra e a sinistra tremendi colpi di corno. Il colosso, trascinato dall'enorme peso, era affondato fino al ventre e continuava ad affondare nelle sabbie mobili. «Aiuto!» ripeté il maharatto, sforzandosi di mantenere fuori dall'acqua il padrone. Un lontano latrato rispose alla disperata chiamata. Kammamuri trasalì. Quel latrato l'aveva udito ancora, e non una, ma mille volte. Una pazza speranza gli balenò in mente. «Punti!» gridò. Un cane nero, vigoroso, grosso, sbucò dalla fitta massa di bambù e corse verso lo stagno, latrando con furore. Quel cane, che arrivava a così buon punto, era proprio il fedele Punti, il quale si lanciò contro il rinoceronte, tentando di azzannargli un orecchio. Quasi nel medesimo istante si udì la voce di Agur. «Tieni fermo, Kammamuri!» gridava il bravo giovane. «Ci sono!» Il bengalese con un salto varcò una fitta macchia, scomparve fra i bambù e riapparve sulla riva dello stagno. Armò rapidamente il fucile, si mise in ginocchio e sparò contro il rinoceronte, il quale, colpito nel cervello, cadde su di un fianco, scomparendo più che mezzo sott'acqua. «Non muoverti, Kammamuri!» proseguì il destro cacciatore. «Ora ti salveremo! Ma cos'ha il padrone? È forse ferito?» «Taci e spicciati, Agur!» disse il maharatto, che tremava ancora. «La giungla è piena di nemici!» Il bengalese sciolse in fretta la corda che gli cingeva il dubga e gettò un capo a Kammamuri, che l'afferrò solidamente. «Tieni fermo!» disse Agur. Radunò tutte le sue forze e cominciò a tirare. Kammamuri si sentì strappare da quelle tenaci sabbie e trascinare verso la riva, sulla quale si arrampicò frettolosamente. «Ebbene!» chiese Agur con ansietà, guardando il padrone con occhio atterrito. «Cosa gli è successo?» «L'hanno pugnalato!» «Ah, e chi mai?» «Gli stessi che hanno assassinato Hurti.» «Quando? Come?» «Te lo dirò più tardi. Sbrigati! Costruisci una barella e partiamo. Siamo inseguiti.» Agur non volle saperne di più. Snudò il coltellaccio, tagliò 6 o 7 rami, li legò con solide corde e sopra quella rozza barella ammonticchiò alcune bracciate di foglie. Kammamuri sollevò lentamente il padrone, che non era ancora tornato in sé, e ve lo stese sopra. «Andiamo, e silenzio!» comandò Kammamuri. «Hai il canotto!» «Si è arenato sulla sabbia!» rispose Agur. «Hai le pistole cariche?» «Tutte e due!» «Avanti allora, e tieni gli occhi aperti!» «Credi che ci stiano spiando?» «Forse sì!» I due indiani sollevarono la barella e si misero in marcia preceduti dal cane, seguendo uno stretto sentiero aperto nel mezzo della giungla. In 15 minuti giunsero al fiume, sul quale galleggiava il canotto. Nel momento che si imbarcavano, Punti abbaiò. «Zitto, Punti!» disse Kambamuri, prendendo i remi. Il cane, anziché ubbidire, mise le zampe sul bordo del canotto e raddoppiò i suoi abbaiamenti. Pareva in preda a una forte eccitazione. I due indiani guardarono verso la giungla, ma non videro nessuno. Eppure Punti doveva aver udito qualche rumore. Misero le pistole sui banchi, afferrarono i remi e si spinsero al largo, rimontando il fiume. Non avevano ancora percorso 300 braccia che il cane ricominciò ad abbaiare rabbiosamente.
«Alto là!»
gridò una voce imperiosa. Kambamuri si volse indietro, stringendo nella mano destra una delle pistole. Sulla riva, sul luogo che avevano abbandonato, si teneva ritto un colossale indiano, col laccio nella destra e il pugnale nella sinistra.
«Alto là!»
Kambamuri, invece di ubbidire, sparò. L'indiano si accasciò su se stesso, agitando le braccia. Quindi scomparve tra i cespugli. «Rema, rema, Agur!» gridò il maharatto. Il canotto fendette rapidamente le acque, dirigendosi verso il cimitero galleggiante, nel mentre che una voce tonante, ripiena di minaccia, gridava dalle coste dell'isola maledetta.
«Ci rivedremo!»